Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Caos Hormuz. La situazione nello stretto è sempre più confusa e la tregua tra Iran e Stati Uniti traballa come mai prima d'ora. Brasile e Spagna condannano l'arresto degli attivisti della Sumud Flotilla da parte di Israele. Grande preoccupazione a Madrid per Saif Abukeshek, che ha origini palestinesi. Il segretario di Stato USA Marco Rubio si prepara ad incontrare il Papa dopo l'attacco di Trump al pontefice. L'obiettivo è ricucire con il Vaticano in chiave elettorale. In El Salvador, carcere a vita anche per i minori. Una riforma costituzionale del presidente Bukele permette l'ergastolo anche per i bambini di 12 anni. Mélenchon ci riprova. Il leader della France Insoumise annuncia la sua candidatura alle presidenziali per la quarta volta, cogliendo alla sprovvista il resto della sinistra. In Siria la resa dei conti. A Damasco è iniziato il processo ai dirigenti del regime di Assad. Il primo al banco degli imputati è Atef Najib, che diede il via alla repressione nel 2011. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dal Medio Oriente. Oggi le notizie sulla guerra girano tanto, soprattutto intorno allo stretto di Hormuz. Ci sono state diverse dichiarazioni e smentite sia da parte statunitense che da parte iraniana. Tutto insomma è un po' partito con i media statali iraniani, che hanno diffuso questa mattina notizie secondo cui l'Iran avrebbe impedito a un cacciatorpediniere statunitense di entrare nello stretto, notizia poi smentita dagli Stati Uniti. Facciamo un po' il punto della situazione con Emanuele Valenti, che mi ha raggiunta in studio. Emanuele, buonasera, cosa sta succedendo?
Questa mattina forse la giornata nella quale la tregua in Medio Oriente è stata messa più a rischio, a dura prova, e la giornata non è ancora finita. Ricordiamo che tutto è cominciato con l'annuncio di Trump di un'operazione per permettere il passaggio attraverso lo stretto di Hormuz delle navi bloccate da mesi nel Golfo Persico. Come al solito l'annuncio di Trump era privo di specifiche e in realtà non c'è mai stata una dichiarazione dell'avvio ufficiale di questa operazione. Sta di fatto che dopo poche ore sono cominciate ad arrivare, come dicevi tu, dichiarazioni e smentite e incrociate da parte di iraniani e americani. Il comando centrale americano nella regione sostiene per esempio che due navi siano uscite dal Golfo, quindi passate da Hormuz, e che due cacciatorpedinieri abbiano invece fatto il percorso contrario, quindi sulla carta superando il blocco iraniano. Teheran nega tutto questo e dice di avere sparato contro una nave militare americana, cosa che però Washington nega. Non è chiaro se il piano di Trump preveda l'utilizzo massiccio della marina militare, probabilmente no, oppure la copertura con aerei e con il possibile lancio di missili, cosa più probabile. Comunque non lo sappiamo e nessuno lo ha specificato. C'è però stato anche un altro sviluppo, anche questo pericoloso. Nel tardo pomeriggio gli Emirati Arabi hanno denunciato un lancio di missili e droni da parte dell'Iran. Sarebbero stati quasi tutti intercettati, dicono gli Emirati, ma c'è un incendio nel principale porto petrolifero del paese. Nessuna dichiarazione su questo lato iraniano. Incendi anche su tre petroliere sempre nel Golfo, pochi minuti fa colpito, dicono le autorità locali, un edificio residenziale in Oman, dall'altra parte appunto dello stretto di Hormuz rispetto all'Iran.
Ecco, queste notizie, questa giornata, che cosa ci dice della situazione?
Allora, proviamo. Trump ha fretta di risolvere, sappiamo, il blocco di Hormuz per pressioni interne e internazionali. Una parte dell'amministrazione americana è convinta che il blocco economico possa pagare, ma questo solo sul lungo periodo. E appunto la Casa Bianca il lungo periodo non se lo può permettere. Non è chiara la linea americana, quindi la decisione di Trump, l'operazione appunto per far uscire le navi bloccate nel Golfo, può essere interpretata come una mossa diplomatica per fare pressione su Teheran e convincere gli iraniani a trattare alle condizioni americane. Gli iraniani però, sappiamo, hanno meno fretta e sono molto più resilienti. Il punto è che in un quadro così complesso, con così tante variabili, la situazione può sfuggire al controllo delle parti e la tregua appunto può saltare. Il petrolio è andato ancora sopra i $115 il barile. Non dimentichiamo nemmeno infine, Martina, il rischio della ripresa del conflitto su larga scala anche nel sud del Libano, dove gli attacchi israeliani ormai sono quotidiani. Oggi il presidente Aoun, presidente libanese, ha detto che a queste condizioni è impossibile, come vorrebbero invece gli Stati Uniti, un incontro con Netanyahu.
Grazie, grazie a Emanuele Valenti.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Veniamo ora agli aggiornamenti sulla Global Sumud Flottiglia. Le barche che non sono state intercettate si trovano ancora in acque greche e si preparano a ripartire non appena le condizioni meteo lo permetterebbero. Intanto però c'è grande preoccupazione per i due attivisti che sono stati invece arrestati da Israele e portati in Israele, Saif Abu Kashek, di nazionalità spagnola ma con origini palestinesi, e il brasiliano Tiago Avila. Un tribunale israeliano ha prorogato fino a domani la detenzione amministrativa dei due attivisti. I governi di Spagna e Brasile hanno protestato e rilasciato una dichiarazione congiunta definendo illegale la loro detenzione. Sentiamo il servizio da Madrid di Giulio Maria Piantedosi.
Restano in carcere i due attivisti della flottiglia catturati da Israele dopo il blitz nelle acque internazionali al largo di Creta. Il tribunale israeliano di Ashkelon ha prolungato la detenzione almeno fino a martedì. Il palestinese e spagnolo Saif Abu Kashek e il brasiliano Tiago Avila sono comparsi domenica in aula con evidenti segni di pestaggi e maltrattamenti. Il brasiliano è stato portato con le catene ai piedi, un'immagine che ha scatenato l'indignazione del governo del Brasile, che insieme alla Spagna ha condannato il sequestro dei due attivisti e ne ha chiesto l'immediato rilascio. Gli avvocati israeliani denunciano maltrattamenti e pratiche illegali. Avila è stato picchiato e trascinato a terra. Abu Kashek è stato costretto in posizioni di stress con occhi bendati e mani legate. A preoccupare anche la salute dei due uomini. Entrambi hanno iniziato uno sciopero della fame. Abu Kashek è in forte stato di shock e presenta ferite. Il console spagnolo a Tel Aviv ha potuto visitarlo e ha presenziato l'udienza in tribunale. Anche i diplomatici brasiliani sono riusciti ad avere colloqui con Avila. Israele accusa entrambi di legami con il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, considerato un'organizzazione terrorista dalle autorità di Israele. Ma a correre il pericolo più grave è Abu Kashek. L'attivista è nato nel campo profughi di Ashkar a Nablus prima di trasferirsi in Spagna e la sua origine palestinese potrebbe aggravare la sua posizione. Israele ha approvato infatti una legge che permette la pena di morte per i palestinesi della Cisgiordania che commettono azioni terroristiche e i suoi compagni della flottiglia temono che possa essere giustiziato ed è per questo che il governo spagnolo sta facendo di tutto per liberarlo. Il premier Pedro Sanchez ha definito l'arresto un sequestro illegale. Madrid esige la liberazione immediata del suo cittadino e Sanchez ha chiesto di nuovo all'Unione Europea di sospendere l'accordo di associazione con Israele, ma per ora da Bruxelles è arrivata solo la richiesta di trattare con dignità e con tutte le garanzie i due detenuti, troppo poco per la Spagna. E la tensione si riversa anche nelle piazze. A Barcellona ci sono stati due giorni di proteste davanti al consolato di Israele per chiedere la fine della complicità europea con il governo di Netanyahu.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Visa si surfe, j'tire un doigt. J'peux pousser la mélo, j'peux faire que ça. Encerclé par les faits, j'prie comme Baba. T'as vu un coin de paix.
futur cramé. Peut-être que la distance a aveuglé des cœurs. Pour tous ces morts, je vais déposer quelques fleurs. À Gaza.
Il Vaticano ha confermato oggi ufficialmente, dopo le indiscrezioni circolate ieri, l'udienza del Papa a Marco Rubio, segretario di Stato degli Stati Uniti, che si terrà il 7 maggio. E l'incontro di Rubio con il Papa arriva, è il primo incontro tra i due dopo che Donald Trump aveva attaccato, c'era stato uno scontro verbale tra il pontefice e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Per Rubio l'obiettivo è ricucire con il Vaticano in chiave elettorale. Sentiamo Roberto Festa.
Ufficialmente Marco Rubio arriva giovedì a Roma per ristabilire normali, proficue relazioni diplomatiche con il Vaticano e con il governo italiano. Ci si riferisce ovviamente a quanto successo alcune settimane fa, quando Donald Trump ha attaccato Papa Leone XIII per le sue posizioni sulla guerra e per aver criticato coloro che usano la religione per giustificare la guerra. Il Vaticano, dopo una serie di scambi particolarmente polemici e dopo un paio di immagini generate dall'intelligenza artificiale e postate da Donald Trump, il Vaticano appunto aveva preferito lasciar raffreddare la situazione non dando corso alle polemiche. La vicenda però ha inevitabilmente creato una frattura tra Santa Sede e amministrazione Trump, tra governo americano e vescovi americani, tra governo americano e cattolici americani, cosa non particolarmente positiva per Trump e per i repubblicani alla vigilia delle elezioni di midterm. Marco Rubio quindi parte per Roma per ricucire i rapporti. Il viaggio non ha comunque soltanto una valenza diplomatica. Il viaggio di Rubio, che avviene a un anno esatto dall'ascesa di Leone XIII al soglio pontificio, il viaggio di Rubio ha appunto una valenza anche politica interna agli Stati Uniti. L'anno scorso, proprio in occasione della nomina a pontefice del primo americano, erano stati Marco Rubio e J.D. Vance a partire per Roma. Entrambi sono del resto cattolici. Rubio lo è di famiglia e lui è figlio di immigrati cubani. Vance invece lo è per scelta, una scelta recente. Nel 2019 si è infatti convertito al cattolicesimo. È stato battezzato, ha scelto Sant'Agostino come suo santo patrono. Di recente il vicepresidente ha anche scritto, pubblicato un libro, Communion, in cui racconta il suo processo di conversione. Vance però è intervenuto con accenni anche lui molto critici nella controversia tra Trump e Leone. Ha affermato Vance che il Papa deve prestare molta attenzione quando parla di questioni di teologia. La frase era apparsa piuttosto singolare, considerato che non si capisce chi, più del Papa, abbia il diritto di trattare di questioni teologiche. Comunque, il fatto che sia Rubio e non Vance a partire ora per Roma è un fatto politicamente importante. I due sono i più probabili contendenti per il ruolo di candidato repubblicano alla presidenza per il 2028. Rubio sinora si è mosso con particolare prudenza, è apparso in prima linea quando si è trattato di far cadere il governo di Nicolás Maduro in Venezuela, è rimasto molto più in ombra in questi mesi di guerra difficile in Iran. Si dice che Trump abbia scelto lui e non Vance come suo possibile successore. La cosa verrebbe confermata ora proprio dal viaggio a Roma per incontrare il Papa. Il posizionamento per attrarre il voto cattolico sarà infatti particolarmente importante nel 2028 ed è Marco Rubio e non J.D. Vance che si dispone, opera per conquistare quel voto.
Ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Adesso andiamo a El Salvador, dove una riforma costituzionale voluta dal presidente Bukele sta facendo molto discutere non solo nel paese ma un po' in tutto nell'America Latina, perché questa riforma costituzionale permette l'ergastolo anche per i bambini di 12 anni. Sentiamo Alfredo Somoza questa mattina da Come America Latina.
Bukele ha promosso una riforma della Costituzione, può farlo senza problemi perché in Parlamento, ricordiamo che l'ultima elezione Bukele aveva preso più dell'80%, ha la maggioranza assoluta, quindi può cambiare la Costituzione praticamente come vuole, e quello che ha fatto è quello di introdurre l'ergastolo. I reati li abbiamo sentito, omicidio, femminicidio, violenza sessuale, appartenenze a bande criminali, che sono stati equiparate a gruppi terroristici, un po' come ha fatto Donald Trump negli Stati Uniti. Tra l'altro un ergastolo che non prevede la libertà condizionale o la scarcerazione anticipata, quindi ergastolo sul serio. Perché va a toccare i bambini questo? Perché in Salvador l'età punibile, cioè la punibilità penale, è ai 12 anni. Questo è stato ovviamente questa misura che prevede che un bambino di 12, 13, 14 anni possa essere condannato all'ergastolo. Immagino che a quell'età l'unico reato potrebbe essere quello di appartenenza a gruppi, alle bande criminali. È stato già fortemente condannato dalla Commissione Interamericana per i diritti umani, che è l'equivalente del Tribunale Europeo dei diritti umani, e Human Rights Watch, che è molto, molto importante nel continente americano, denunciando che queste misure sono incompatibili con gli standard costituzionali internazionali. Ricordiamo che invece negli Stati Uniti questo c'è, quindi in realtà è più che altro una presa di posizione. Ma il tutto avviene in una cornice di dati che finalmente cominciano a uscire sulla situazione del carcere in Salvador. L'abbiamo raccontato più volte, Nayib Bukele ha dichiarato lo stato di emergenza nel 2022 e da lì in poi si va in galera senza garanzie, e dal 2022 sono stati 91.000 persone i detenuti senza un mandato di cattura. E adesso quello che sono trapelati in questi giorni sono documenti interni del governo, anzi dell'intelligence salvadoregna, che svelano che il 36% delle persone finite in galera, quindi un terzo abbondante durante questo periodo straordinario del 2022, non risultano appartenenti alle bande criminali. Il tutto avviene insieme all'apertura di un maxi processo. Per la prima volta in Centro America ci sarà un maxi processo contro la Mara Salvatrucha, l'MS-13, che è una delle due bande più importanti. Verranno giudicati 486 membri di questa gang criminale, tra cui 22 considerati capi. Questo gruppo è già considerato terrorista anche negli Stati Uniti, e vengono accusati di aver commesso 29.000 assassini, tra questi quelli di 82 persone nel marzo 2022, che fu il fatto, diciamo, di cronaca che portò a Bukele a dichiarare la guerra. Quindi da un lato la lotta alla criminalità organizzata va avanti, e il maxi processo è uno strumento che è stato per la prima volta applicato in Italia da Falcone e Borsellino per il famoso processo contro Cosa Nostra. Dall'altro lato le fonti interne parlano di un terzo abbondante di persone che sono in galera senza garanzie e che non risulterebbero come collegati ai cartelli, il che vuol dire che non faranno nemmeno una bella vita in carcere se non appartengono a un cartello. E infine questa riforma costituzionale che impone, diciamo, costituzionalmente la cosiddetta mano dura, che è una delle richieste di una parte delle società, soprattutto centroamericane, contro la violenza, ma che senza guardare in faccia a nessuno rischia di colpire anche praticamente i bambini. Quindi è una situazione, diciamo, emergenziale dal punto di vista della giustizia, ma dall'altra parte da studiare, o meglio da prestare attenzione, perché il Salvador è diventato un laboratorio per le politiche delle estreme destre in materia sicuritaria. Non c'è nessuna misura alternativa o nessuna misura di prevenzione prevista da Bukele, soltanto repressione e repressione dura.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso andiamo in Francia in vista delle presidenziali del prossimo anno, del 2027. Ieri il leader della France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, ha annunciato la sua candidatura dopo che nei mesi scorsi l'aveva invece esclusa, accogliendo quindi alla sprovvista il resto della sinistra. Sentiamo da Parigi Francesco Giorgini.
A 74 anni, Jean-Luc Mélenchon, leader e fondatore della France Insoumise, partito della sinistra radicale e oggi primo partito della gauche, si candida per la quarta e verosimilmente ultima volta all'elezione presidenziale. Lo ha annunciato ufficialmente ieri al telegiornale della sera della prima rete francese TF1, spiegando che in tempi tanto incerti, in un contesto di crisi internazionali multiple e multiformi, la sua candidatura è quella dell'esperienza e della solidità. Non tribuno del popolo, non leader contestatario, profeta della conflittualità sociale, ma uomo provvidenziale con la statura dello statista, protettore della Repubblica e della Nazione. In nome della nuova Francia, che è certo giovane, popolare e meticcia, ma che non vuole né escludere né rimpiazzare la Francia tradizionale e i suoi anziani. Così per la strategia, quella più consensuale, di un progressivo ritorno al centro, dopo aver per 4 anni di opposizione a Macron radicalizzato a sinistra tutta per consolidare la propria base sociale ed elettorale tra i giovani nelle periferie meticce tra le classi popolari delle grandi aree metropolitane. Strategia d'apertura per l'allargamento della base elettorale e strategia del fatto compiuto e del rapporto di forza, se possibile schiacciante, verso il resto della sinistra, che pur cercandosi un possibile candidato unitario tra le ceneri del Fu Fronte Popolare, resta divisa, confusa e riottosa tra verità e ambizioni personali e ambiguità e contraddizioni programmatiche laceranti, per non dire redibitorie. Mélenchon ha dalla sua l'indiscutibile esperienze, i successi elettorali della France Insoumise alle ultime elezioni europee, legislative e municipali, il risultato perdente ma confortante dell'ultima presidenziale, quella del 2022, in cui gli mancarono meno di 500.000 voti per accedere al ballottaggio, nonché un programma chiaro, dettagliato, articolato e consolidato e un partito fedele e compatto al servizio del suo leader massimo e incontestato, dopo aver purgato a forza di espulsioni le voci critiche all'interno del movimento. Contro di lui quel che resta della la sinistra socialdemocratica e pluralista e i suoi partiti storici, socialisti, comunisti e verdi, refrattari alla sottomissione senza se e senza ma al leader massimo, ma che per ora non sembrano in grado di accordarsi su una candidatura unitaria alternativa e credibile. Resta qualche mese fino all'autunno per l'altra sinistra per trovare una soluzione ed evitare un allineamento coatto dalle dinamiche elettorali dietro un Mélenchon già in pista e in ordine di battaglia, largamente favorito per volume di fuoco, chiarezza strategica e precocità di calendario nella corsa a sinistra per il primo turno della presidenziale. Mélenchon resta, almeno stando ai sondaggi, un candidato debole per il ballottaggio finale, che sia come probabile contro il candidato dell'estrema destra o contro un eventuale candidato di centrodestra. Ma ad un anno dalle elezioni la partita non fa che cominciare e tutto resta possibile.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Prima di chiudere andiamo in Siria. È in corso a Damasco il primo processo pubblico contro gli esponenti del regime di Assad. Sono accusati di crimini contro il popolo siriano. Lo stesso Bashar al-Assad e suo fratello Maher saranno processati in contumacia. Il primo a sedersi sul banco degli imputati è Atef Najib, ex generale di brigata dell'esercito, nonché cugino di Bashar al-Assad. Shawki Senussi ha raggiunto a Damasco il cooperante giornalista Marco Magnano, ma prima di sentire l'intervista a Marco Magnano, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Atef Najib è tra l'altro una persona di particolare rilevanza simbolica, perché era un generale di brigata dell'esercito siriano che sotto Assad era a capo del Dipartimento di Sicurezza Politica nella provincia di Daraa, il governatorato più a sud della Siria, nonché il luogo da cui si fa simbolicamente e anche fattualmente risalire l'inizio delle proteste del 2011. E anzi, Atef Najib è considerato il responsabile dell'inizio di queste proteste. In che senso? Beh, lui ricopriva questa carica nel 2011, nel marzo 2011, quando alcuni adolescenti che avevano scarabocchiato dei graffiti contro il presidente sul muro di una scuola a Daraa vennero arrestati e poi torturati. E questo divenne un po' il catalizzatore, se vogliamo, per le proteste che di lì ci hanno portato alla guerra civile e di lì a tutti i cambiamenti che la Siria ha vissuto fino all'8 dicembre del 2024. Quindi figura simbolica in processo altamente simbolico.
Nei filmati che girano sui social abbiamo visto delle donne, sicuramente autorizzate dalla polizia, avvicinarsi ad Atef Najib, accusarlo di essere stato la causa delle loro disgrazie. Ecco, questo sfogo visto da lontano sembra una terapia per curare le ferite.
È molto bello pensarlo e credo che possa essere per alcune persone e soprattutto per alcune piccole realtà, piccole ONG locali che da molti anni lavorano proprio su questo. Questo potrebbe essere una delle chiavi di interpretazione. Dall'altra è inevitabile pensare a così breve distanza da fatti così traumatici che sia anche soltanto un modo per sfogarsi, in qualche modo avere la propria vendetta svolta, magari non tramite mezzi personali ma tramite mezzi della giustizia. Tra l'altro vorrei anche sottolinearlo, le nuove autorità siriane hanno promesso che il processo sarà giusto e responsabile e che non sarà appunto una vendetta. Chiaramente questo andrà visto, ma la presenza delle donne a questo processo dovrebbe anche portarci l'attenzione su un altro aspetto. La Siria è un paese che in tantissimi luoghi, in tantissime famiglie, in tantissimi punti chiave è stato svuotato dei suoi maschi adulti, tutti quelli in età da combattimento o poco più anziani, spostando il peso della responsabilità di portare avanti la famiglia, i figli, anche garantire un reddito proprio sulle donne, un potenziale anche di cambiamento sociale che oggi non sembra prendere piede, ma che rimane lì. E quindi questa presenza non è solo in quanto vittime, ma anche in quanto, mi verrebbe da dire, persone che hanno dovuto tirarsi fuori da sé, da una situazione che era completamente disperata. E questo è un tema su cui spero sarà possibile tornare nel futuro.
Per il momento non c'è alcun processo contro gli altri responsabili dei massacri durante la guerra civile, quindi dirigenti dell'ISIS, Qaeda, Fratelli Musulmani e anche uomini che hanno fatto parte dell'opposizione armata laica.
È vero, il bersaglio di questi processi, parlo al plurale perché non so, non è un solo processo, questo è quello più grande, più simbolico ed è il primo, ma tutti i processi sono in effetti rivolti agli esponenti del vecchio regime, almeno quelli più mediaticamente rilevanti, da citare anche per esempio quello di Amjad Youssef, arrestato circa 2 settimane fa, era il 24 aprile, responsabile del grande massacro di Tadamun, in un quartiere meridionale di Damasco, durante il quale più di 284-288 persone vennero uccise e gettate in una fossa comune. Quindi sì, crimini molto circostanziati che portano tutti a un sistema repressivo capillare e violentissimo. Certo, soltanto quello di una parte. Non si perde la speranza, e diversi gruppi di attivisti non perdono la speranza, che prima o poi si possano anche processare responsabili, diciamo, della parte vincente, ma non è sicuramente questo il momento.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.